Buongiorno a tutti e benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E naturalmente oggi è una giornata speciale anche per noi, in cui si commemora con l'apertura della Camera Ardente Carlo Smuraglia, come avete certamente sentito precedentemente a Prisma, la Camera sarà aperta fino alle prime ore del pomeriggio, poi ci saranno i funerali e insomma ritorneremo a parlarvene sia negli spazi strettamente di informazione, sia negli approfondimenti e con i collegamenti. Naturalmente anche da parte mia e di noi che lavoriamo a Cult, un abbraccio insomma alla famiglia di Carlo Smuraglia e ai tanti che lo ricordano e lo rimpiangono. Il nostro quotidiano culturale quest'oggi è l'ultima puntata, come sempre si chiude con la rubrica di fumetti di Antonio Serra. Sentiremo poi Marco Zappalaglio, molti lo conoscono perché è stato l'inventore con la sua realtà, piccolo parallelo, di un festival molto suggestivo che si chiamava Odissea e che si svolgeva lungo il corso del fiume Oglio, tra varie province e località. Odissea ha chiuso i battenti qualche tempo fa, ma riapre adesso un'idea che vi affonda le radici, si chiama Soste Vaganti e ce ne parlerà lui stesso. Barbara Sorrentini invece ci propone un'intervista a Michele Casella per parlarci del Loop Festival di Bari, che comincerà il prossimo 9 giugno, mentre Tiziana Ricci invece, per lo spazio delle arti visive, ci parla del Video Rende Felici, una grande mostra in due sedi a Roma, a Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d'Arte Moderna. Apriamo però con il primo argomento di quest'oggi, quello che ci porta a Padova, proprio a partire da oggi e poi per tutto il weekend, è il CICAP Festival. Il CICAP, molti lo conoscono, è 30 anni che esiste, si batte contro le bufale scientifiche, ma anche per sollevare curiosità. Ne abbiamo parlato con Massimo Polidoro, che è il suo direttore artistico. Sentiamo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, il CICAP è diventato in un certo senso un marchio di garanzia per moltissimi cittadini italiani e non solo, giusto? Perché, ricordiamolo, nasce anche con delle precise missioni.
Eh beh sì, il CICAP ormai ha più di 30 anni, nasceva su iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di personalità del mondo della scienza e della cultura, tra cui Rita Levi-Montalcini, Margherita Hack, Umberto Eco, Carlo Rubio, Tullio Regge, Silvio Garattini, insomma tantissime personalità davvero rilevanti del nostro paese, tutti quanti uniti dall'esigenza di fare una sorta di verifica, di controllo su tutte quelle notizie che riguardavano argomenti di confine, diciamo così, che potevano anche apparire seri o scientifici, ma poi si rivelavano essere spesso pseudoscienza o addirittura vere e proprie bufale, se non truffe pericolose, insomma. Quindi l'idea era proprio quella di unire le competenze scientifiche e culturali di tanti esperti, insomma, per fare questo tipo di servizio, rendere questo tipo di servizio al pubblico, ed è quello che ormai da più di 30 anni cerchiamo di fare.
Naturalmente il discorso si è correttamente, come accade anche alle scienze, comunque alle discipline umanistiche, si è evoluto arrivando ad essere anche un appuntamento in cui, oltre a chiarire un po' le idee su tutta una serie di temi, cosa che il CICAP ha fatto fin dalla prima edizione, quello che si fa è sviluppare anche un sentimento di grande meraviglia, anche e soprattutto nei più giovani. Quindi anche parlare di scoperte, di invenzioni, di cose che saranno e che magari non sono ancora, no? L'idea è proprio la scienza del mondo che verrà per questa edizione del 2022.
Sì, esatto, perché tra le tante iniziative del CICAP c'è anche questo festival, il Festival della Scienza e della Curiosità, il CICAP Fest, che appunto dal 3 al 5 giugno quest'anno a Padova sempre, si dedica ad affrontare questo tema, no? Quale futuro ci attende e in che modo la scienza potrà aiutarci ad affrontare le tante emergenze che stiamo già naturalmente affrontando, in che modo gli strumenti scientifici ci possono dare una mano, ma anche le domande riguardano quali saranno poi le scoperte, le invenzioni che potranno cambiare la vita, potranno cambiare il pianeta, dalla salute all'alimentazione, dalla tecnologia, all'esplorazione spaziale, eccetera, eccetera. Insomma, l'idea è proprio quella di realizzare un appuntamento che dia la possibilità a tutti, quindi sia gli appassionati, gli interessati, ma anche le famiglie, i bambini stessi, ad avvicinarsi e a sviluppare la loro curiosità in tanti modi diversi. Si possono naturalmente ascoltare grandi nomi della ricerca anche internazionale, ma si può partecipare a incontri più informali, addirittura ci sono anche incontri divertenti, no? Con artisti del mondo dello spettacolo, della cultura, della comicità, anche della musica, proprio perché noi pensiamo che la scienza non è qualcosa di lontano e non va considerata qualcosa che non ci riguarda, è qualcosa che riguarda tutti noi ogni giorno, fa parte della cultura ed è importante sapere di cosa parliamo, proprio perché sempre di più le scelte che riguardano scelte importanti della nostra vita, quindi la salute, ma anche le scelte della collettività, spesso devono fare i conti con quelli che sono i dati scientifici, quindi rendersi conto di come funziona la scienza è importante ormai per tutti.
Ecco, ovviamente le direttrici sono diverse da quelle della sanità, che abbiamo tutti quanti, volenti o nolenti, imparato a conoscere forse un pochino meglio nel corso della terribile pandemia che abbiamo vissuto, che però era stata prevista, lo dice anche Telmo Pievani, no? Una decina d'anni fa, solo che nessuno se n'è accorto di quelli che dicevano che sarebbe successo, giusto?
Il problema è sempre questo, nel senso che la scienza, sviluppando le analisi, gli studi, riesce ad anticipare spesso quelle che possono essere le direttive, le direzioni verso cui va il pianeta, verso cui va l'umanità, avvertendo dei potenziali pericoli, no? È successo con i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, di cui si parla da più di 30 anni, ma poi il problema qual è? Che quando ci viene presentato dalla comunità scientifica un pericolo lontano, difficile da immaginare, la pandemia, il riscaldamento globale, diventa difficile per chi invece deve prendere decisioni per la collettività, la politica, l'economia, prenderle tenendo conto di questi dati, perché purtroppo si dà più attenzione all'oggi, all'immediato, che a quelli che sono i pericoli potenziali. E così, nonostante fosse prevedibile, fosse previsto ciò che è accaduto con la pandemia, ciò che sta già accadendo con i cambiamenti climatici, è difficilissimo prendere le precauzioni necessarie e farle prendere a chi ci governa in particolare, per evitare di ritrovarsi poi in situazioni davvero difficili da gestire, no?
Stavo scorrendo il programma, davvero molto fitto, si va appunto, come ripeto, da problemi che sono legati alla scienza e alla salute, alle pseudoscienze come sempre, alle bufale che sono, come abbiamo detto fin dall'inizio, una delle cose sulle quali il CICAP in particolare, il festival naturalmente, si concentrano, ma anche appunto ragionamenti sulla parità di genere nella rappresentatività nelle scienze, nelle questioni digitali più urgenti, l'architettura e comunque l'ambiente nel senso più vasto del termine, come ambiente abitato ovviamente dagli uomini e non solo dagli uomini, e così via. Anche i luoghi del festival sono luoghi importanti, dal Palazzo del Bo, insomma un luogo bellissimo che ovviamente ha centinaia d'anni di storia, che hanno attraversato i suoi luoghi, o l'Orto Botanico di Padova. Andando sul programma ovviamente del CICAP Fest 2022 trovate appuntamenti e luoghi. Vorrei concludere la nostra breve conversazione facendo qualche nome degli ospiti che saranno presenti. Sono tantissimi, come abbiamo detto, di tante discipline, orientamenti e anche origini geografiche diverse. Ma forse vale la pena di citarne qualcuno, di quelli che magari non hanno mai partecipato.
Sì, certo, beh, ce ne sono diversi. In apertura, per esempio, proprio all'apertura del festival venerdì 3 giugno, ci sarà Vicente Veres Bencomo, che è il direttore del team cubano che ha sviluppato il vaccino anti-Covid Soberana, e ci racconterà una storia effettivamente riuscita, una storia di successo di un vaccino realizzato in casa, potremmo dire, e ci racconterà appunto come è stato possibile raggiungere questo obiettivo. Un altro ospite di assoluto rilievo è Sir Michael Marmot, il direttore del UCL Institute of Health Equity di Londra, che ci parlerà della necessità di portare uguaglianza nella salute anche nei paesi che chiaramente hanno più difficoltà a raggiungerla, perché è un problema che riguarda tutti e non riguarda solo i paesi in difficoltà. Simonetta Di Pippo, l'astrofisica, che è stata direttrice dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Atmosferico, ci racconterà che cosa possiamo aspettarci nell'esplorazione spaziale nel futuro, ma anche nel presente prossimo. Michael Mann, il climatologo geofisico, direttore dell'Earth System Science Center in Pennsylvania, un altro dei grandi esperti per lo studio dei cambiamenti climatici. Michel Valdez Sosa, anche lui viene da Cuba e ci racconta invece un fenomeno che ha tenuto banco per qualche tempo recentemente, quello della sindrome di Havana, che sembra colpire i diplomatici, e lì sarà interessante capire, insieme anche a Sergio Della Sala, neurologo e neuroscienziato oltre che presidente del CICAP, che cosa succede in questi casi, se davvero c'è un fenomeno o quanto conti la suggestione o magari la informazione poco informata che spesso arriva sui giornali. Insomma, gli ospiti sono, come dicevamo, più di 160 e affrontano tantissimi argomenti. Noi invitiamo naturalmente tutti coloro che possono essere a Padova a venirci a trovare. Il programma si trova al sito cicapfest.it dal 3 al 5 giugno, altrimenti molti di questi incontri saranno poi anche disponibili in streaming sulle piattaforme social del CICAP e del CICAPFest.
Benissimo, allora grazie Massimo Polidoro, il direttore del CICAP Fest 2022 a Padova in luoghi diversi a partire dal prossimo 3 di giugno. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
Il video rende felici, è una grande mostra in due sedi a Roma, al Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d'Arte Moderna, e ripercorre la storia della videoarte dai primi anni 70 a oggi. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
La mostra è in due sedi ed è un percorso che si snoda attraverso tante varietà di formati espositivi: video monocanali, installazioni video, multimediali, interattive, film, con l'intento di mostrare le contaminazioni, le interferenze del video col cinema, con la TV, col teatro, con la danza, la fotografia e con le arti plastiche. Alle opere esposte si affiancano documenti, bozzetti, disegni, locandine, manifesti, fotografie e anche cataloghi che ripercorrono tutto il processo produttivo e anche diciamo la storia. È una mostra, dicevo, in due sedi espositive, una a Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale e l'altra parte alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Roma in Via Crispi. Valentina Valentini ha curato la mostra, lei è forse una delle più grandi studiose esperte di videoarte.
Il video rende felici?
Ma innanzitutto è stato un gran lavoro, una ricerca che è durata almeno due o tre anni, insomma. Poi in effetti io sono docente di arti elettroniche e digitali, quindi sono nel mio territorio di ricerca, di studio, didattico, eccetera. La frase "il video rende felice" l'ho rubata a Nam June Paik, è lui che dice che il video rende felice perché tutti lo possono fare. Dice: come il sesso, tutti lo possono fare e per questo ci rende felici.
Ecco, bello. Quindi parliamo di questo percorso ampio, forse il più ampio, vero? In due sedi, Palazzo dell'Esposizione e Galleria d'Arte Moderna.
L'ho pensato innanzitutto come diciamo un percorso di formati per quello che riguarda le installazioni video e multimedia, cioè non tanto un discorso cronologico in senso stretto, anche se in effetti le installazioni che vanno da Marinella Pirelli, Film Ambiente del 68, a Donato Piccolo, Video Machine Mobile del 2022, comunque un percorso storico cronologico lo spettatore, il visitatore lo ricava, insomma. Però mi interessava, diciamo, far capire come nel tempo siano cambiati i formati e come, diciamo, questo territorio che chiamiamo con una formula insomma vaga, no? Video installazioni, installazioni multimedia, installazioni interattive, che appunto non esiste da molti anni, insomma, sono quasi 50 anni, quindi ancora non ha un lessico definito, condiviso e chiaro. Sì. Mi interessava far capire quanti formati diversi contenesse questo territorio. Quindi abbiamo appunto dal tempo reale dell'installazione di Michele Sampin, che è un'installazione ricostruita a partire da una performance e da un video del 79, in cui l'artista in tempo reale svolgeva delle azioni che venivano in tempo reale proiettate su tre schermi, qui rivisto come installazione per la mostra. All'installazione Computer Comics dell'84 dei Giovanotti Montani Meccanici, che proiettano, hanno diciamo, realizzato il primo fumetto in video, no? Quindi un fumetto videografico. E quindi che viene proiettato su un tool, anche questo diciamo una rivisitazione, loro non avevano mai, non esisteva questa installazione prima, cioè esisteva solo il video e una serie di video monocanali che sono stati anche trasmessi in televisione, nella televisione pubblica. Quindi c'è una stratificazione sia di storia, di trasformazione di questi formati, da quanto diciamo dalla prima volta in cui sono stati realizzati fino alla riproposta attuale, e sia diciamo una differenziazione di proposte. Studio Azzurro, Coro, è un ambiente sensibile, allora lo spettatore si trova diciamo delle immagini che deve calpestare, un tappeto di corpi che si muovono sotto il passo dello spettatore.
Sì, quindi una sorta di interazione con l'opera.
Certo, cioè il visitatore cammina su questi corpi e questi diciamo si svegliano dal loro sonno, si agitano, gridano, emettono suoni. Quindi lo spettatore si trova di fronte a ogni installazione, diciamo così, deve comportarsi in modo diverso, un formato diverso, e quindi deve capire come guardarla, come fruirla e diciamo, e quindi che tipo di sì, struttura presenta.
Ho visto che ci sono opere di Fabio Mauri, di Franco Vaccari, fino a venire a Bilviola e Masbedo, quindi diciamo ci sono i primi lavori e anche quelli più recenti, no?
Certo.
Quindi che linee si possono individuare nell'evoluzione di questo mezzo, se è possibile? Cos'è cambiato?
Ma certo, voglio dire, ogni opera ha una sua diciamo identità particolare e vive in autonomia, in completa autonomia, diciamo, quindi non c'è una progressione storicistica. Però voglio dire, lo spettatore attento si rende conto che il vapore di Bilviola, diciamo, presenta un dispositivo, voglio dire, molto semplice, però realizzata nel 75 era abbastanza complesso. Cioè, lo spettatore che guarda l'opera si vede riflesso sul monitor, perché viene ripreso da una telecamera frontalmente. Contemporaneamente la sua immagine si mescola con l'immagine preregistrata dell'artista che compie un'azione in un tempo passato, quindi tempo presente e tempo passato si mescolano su uno stesso schermo. Ecco, non sempre lo spettatore ha chiaro il funzionamento, diciamo, di questi dispositivi, no? Beh, ecco, però diciamo le letture, le modalità di fruizione sono diversi e a più livelli. Per esempio, i bambini sono degli spettatori favolosi, sono dei visitatori favolosi. Non solo si divertono, ma riescono a, diciamo così, a cogliere molto bene le diverse posture del corpo che ogni opera richiede.
From Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Black hair, bronze on the way. She had legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the wild side. Do da da da. Candy came from out of the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given a head, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Say, hey baby, take a walk on the wild side.
E adesso invece l'intervista a Michele Casella, il direttore del Loop Festival di Bari, che comincia il prossimo 9 giugno. È un festival interamente dedicato a documentari sulle donne che sono innovatrici nella musica. Sentiamo.
Parliamo del Loop Festival che aprirà il 9 giugno a Bari, poi avrà anche una coda altri giorni verso la fine di giugno, 23, 28 e 30 di giugno. Ne parliamo con Michele Casella che è direttore artistico e di questa grande apertura con Lori Anderson. Intanto benvenuto a Radio Popolare, Michele.
Ciao, grazie mille per lo spazio che ci state dando. Abbiamo questa apertura a cui tenevamo moltissimo e su cui abbiamo lavorato, perché da sempre Loop punta sulla crossmedialità, sulla multimedialità. E la partecipazione, sebbene a distanza da New York, di Lori Anderson è quanto di più esemplificativo di ciò di cui stiamo parlando, perché lei è veramente l'artista per antonomasia che ha unito le arti e l'ha fatto in un periodo in cui gli altri ancora non lo realizzavano, con un piglio del tutto femminile e del tutto originale.
La sua presenza è per presentare un film, Sisters with Transistors. Di che cosa si tratta?
Sisters with Transistors è un film, un documentario straordinario. Appena l'ho visto sono rimasto folgorato, perché è la storia delle donne che nel Novecento, ma anche veramente dagli anni 20-30 fino agli anni 80, hanno operato in un ambiente musicale che era totalmente maschile, imponendosi con la loro bravura e soprattutto con le capacità, le competenze di utilizzare anche gli strumenti di quel tempo, gli strumenti più innovativi. Quindi è la storia di donne che letteralmente hanno rivoluzionato non solo il loro ruolo all'interno di un comparto musicale, ma in un certo senso hanno fatto anche da apripista per le altre donne che hanno voluto sperimentare qualcosa di diverso dalla classica cantata o ballad a cui era legata appunto la voce femminile.
Nell'introduzione non abbiamo detto insomma la cosa più importante, il sottotitolo è Donne che hanno cambiato la musica contemporanea, All Girls to the Front, e poi sarete anche alla Fiera del Levante a Bari nell'Arena Puglia Film Commission. Qual è lo spirito di questo festival? Raccontiamolo, che è arrivato alla sesta edizione.
Loop da sempre si propone appunto di trattare la musica dal punto di vista cross-mediale, quindi unire quello che è semplicemente audio con tutte le forme dell'arte che l'hanno contaminato nel corso del tempo, e noi puntiamo di solito l'attenzione sul videoclip. Quindi il primo appuntamento sarà legato al documentario e all'esperienza di Laurie Anderson, che è anche appunto voce narrante di This Is We Transistor, e poi torniamo alla nostra formula, cioè quella di raccontare la storia della musica, in questo caso la storia delle donne che hanno innovato negli ultimi decenni la musica contemporanea, partendo dalla loro videografia. Quindi è un viaggio guidato da giornalisti ed esperti di caratura nazionale all'interno dei videoclip e della storia della recente musica, ma è un modo per raccontare come le donne si sono imposte con la loro bravura, con il loro piglio, con il loro spirito rivoluzionario all'interno della musica contemporanea. Ci tengo molto a precisare che noi cerchiamo di fare qualcosa che ci sembra spesso in Italia non avvenga, cioè di non puntare gli occhi al passato, ma di guardare dritti al presente e possibilmente anche al futuro, cercando di documentare quella che è la reale storia della musica contemporanea.
Prima di salutarci, vuoi darci qualche appuntamento o raccontarci di qualche protagonista?
Sì, sicuramente noi abbiamo provato a fare una divisione che ovviamente era utile un po' a indirizzare anche il pubblico che ci seguirà. Abbiamo fatto questa ripartizione con tre serate, una dedicata al rock, una dedicata al groove, quindi ai ritmi del mondo, e un'altra dedicata al digitale, a chi ha utilizzato perfettamente anche l'elettronica. Quindi gli appuntamenti sono appunto all'Arena Film Commission, che è proprio l'arena della Puglia Film Commission, dove, con cui noi abbiamo una collaborazione, e poi abbiamo naturalmente anche un sostegno e un rapporto con il Medimex, che è la manifestazione importante istituzionale che si tiene in Puglia per rafforzare anche il ruolo della musica e della filiera musicale all'interno del territorio.
Grazie Michele Casella, ricordiamo il Loop Festival a Bari con apertura il 9 giugno e poi ripresa il 23, il 28 e il 30 di giugno. Ciao, grazie.
Grazie.
Oh Superman.
La prima parte di Calti quest'oggi si chiude qui. Adesso un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte.
Oh, mom and dad. Contatti persi, treni passati che rincorriamo invece che dai.
potrei parlarti. Domani parti, domani parti, domani parti.
Bentornati, bentornati alla seconda parte di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, di quest'ultima puntata della settimana, il venerdì 3 di giugno. Proseguiamo e vi portiamo sulle sponde dell'Oglio, un fiume che ha una lunga storia e tocca tante province, tante città, diverse situazioni anche ambientali. All'Oglio ha dedicato praticamente una vita intera Marco Zappalaglio di Piccolo Parallelo con il suo festival Odissea che si è chiuso qualche tempo fa dopo 20 anni di onorata carriera. Soste Vaganti è un appuntamento invece che si svolgerà questo weekend che proprio sulle ceneri, diciamo così, di Odissea è cresciuto ed è nato. E allora questa è la prima edizione, Marco Zappalaglio ce ne parla.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e anche a te, a tutti.
Allora, sì, soste come?
Soste vaganti.
Perché?
Soste vaganti perché dopo 20 anni di Odissea, quindi di vaganze su e giù nella Valle dell'Oglio, non potevamo non in qualche modo fare un riferimento a questo modo di intendere il lavoro sul territorio. Soste vaganti può essere un po' un ossimoro. Recupera con l'esperienza del teatro e delle iniziative diffuse sul territorio non più così vasto come è stato Odissea. Ricordo che Odissea comprendeva un territorio di più di 200 chilometri e soprattutto è una gemmazione e dove diciamo così, l'innovazione più grande riguarda fondamentalmente due motivi. Uno, che non è più un festival, ma è una rassegna, quindi non più una serie di iniziative in un tempo ridotto, ma più esteso. Soste Vaganti dura da giugno a settembre. E l'altra cosa è che in qualche modo si stabilizza principalmente in una zona del Parco Oglio Nord, che è Torre Pallavicina, che accoglie la maggior parte degli eventi, con alcune puntate sì ancora nel Parco Oglio Sud o in provincia di Cremona, però ecco, diciamo così, che il focus di tutte le iniziative è in questa zona proprio di confine fra le tre province.
Ecco, che è un po' l'idea di partenza che aveva Odissea, perché è un territorio speciale, no? Cioè che in qualche modo è un territorio sempre di frontiera, inteso in senso italiano, che voi conoscete bene e che avete sempre amato valorizzare.
Sì, l'Odissea metteva al centro il fiume Oglio, indipendentemente dalle varie province di appartenenza, e attorno al fiume Oglio legava tutta una serie di iniziative. Ma Soste Vaganti dopo il Covid, che in qualche modo ci ha, diciamo così, scombussolati tutti, è un modo anche di guardare, è un modo nuovo, diverso di guardare anche quello che si propone, per esempio non solo solamente spettacoli. Guardare quello che si propone significa anche cosa può dare uno spettacolo oltre al piacere di guardarlo, no? o cosa può dare un attore oltre al piacere di guardare la sua recitazione, il suo essere in scena, e attorno a questo abbiamo costruito anche alcune iniziative attorno proprio a questa idea di ripensare un po' tutta la programmazione nostra.
Ecco, mi fa davvero sinceramente molto molto piacere sapere che avete ripreso degli appuntamenti che appunto tengono conto dell'esperienza passata. Vogliamo citarne qualcuno? Con cosa si apre e quando?
Sì, citiamone qualcuno. Allora, la rassegna si apre domenica 5, siamo a Villa Chiara in provincia di Brescia, con Biagio Bagini e Gianluigi Carlone, che tutti noi conosciamo, è uno dei fondatori della banda Osiris, che propongono un'originalissima lettura di alcuni testi di Biagio Bagini, inserendo all'interno dei pezzi musicali, ma soprattutto andando a cercare all'interno dei testi quelle cose assurde che di solito non appaiono a una prima lettura. Lo spettacolo viene riproposto proprio alla fine di una giornata che è in qualche modo tesa alla valorizzazione della lettura, è una giornata dedicata ai piccoli comuni italiani. Dicevo prima il modo di affrontare in modo diverso il teatro. Per esempio, entrando in relazione con il Parco Olio Nord, abbiamo scoperto che il Parco Olio Nord ha creato un orto didattico, ha creato un bosco con un percorso per non vedenti, e attorno a questa idea abbiamo creato un incontro con Gianfranco Berardi della compagnia Berardi Casolari, e con lui parleremo specificatamente di cosa vuol dire la sua ipovedenza all'interno del suo percorso artistico, cosa questa sua particolarità ha portato all'interno della drammaturgia e degli spettacoli che porta in scena. Oppure un altro pomeriggio con Elena Guerrini, che proporrà il suo storico Orti Insorti, che sarà preceduto invece da un laboratorio per la costruzione di bombe di semi da lanciare in giro nei prati e nei boschi. Poi altri appuntamenti vedono la compagnia Madame Rabinet, che con lo spettacolo Il Giro della Piazza. Ci sarà intorno da noi un'importantissima artista che amiamo molto, Yumiko Yoshioka, che terrà un laboratorio di danza butoh nei boschi, questo in settembre. Yumiko Yoshioka, ricordiamo che era parte della seconda generazione del butoh, aveva formato l'unico gruppo femminile di danza butoh a Riadone, e con lei abbiamo sempre avuto degli ottimi contatti, e torna da noi per queste tre giornate, inserendo gli appuntamenti fra i viaggi intorno al mondo che fa da Berlino a Montreal e così via. E un'altra collaborazione è quella che abbiamo stretto, oltre con il Parco Olio Nord, con il Sondrio Film Festival. Infatti ci sarà una serie di docufilm a carattere naturalistico che si chiama Biosfera, con le migliori produzioni internazionali. E poi via via due nuovi appuntamenti, due nuove creazioni di piccolo parallelo. Una è Di fiori, di pianti e altre storie, che è un testo di Enzo Tecchi scritto appositamente per una persona cara purtroppo scomparsa prematuramente. È una sorta di esperimento per un solo camminante, spettatore, agitatore direi, e che si chiama Andamento Lento, che è una vacanza di soli 2 ore per un solo spettatore all'interno del bosco, tra gli anfratti fra le frescure e le acque del fiume Olio. Ci sono anche altre cose che potete insomma vedere poi sul nostro sito piccoloparallelo.net. Ecco, però ci preme sottolineare come sia importantissimo per noi in questo periodo rapportarci proprio al territorio, come Ulisse, ma che dopo tanto vagare in giro per il mondo torna nel suo luogo dal quale era partito, però ci torna con alle spalle tutte le esperienze, e con queste esperienze si confronta con le nuove situazioni, le nuove istituzioni con le quali inizia a collaborare.
Grazie davvero Marco per avercelo spiegato così bene. Dunque, Soste Vaganti, Piccolo Parallelo dal 5, grazie, a risentirci. E, insomma, buona rassegna. A presto, ciao.
A presto, grazie a voi, vi aspettiamo.
Ciao.
trying to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back.
Come sempre siamo arrivati alla rubrica di fumetti curata da Antonio Serra, che chiude la settimana di Cult e vi propone una nuova lettura per il weekend. Sentiamo.
Oggi parliamo di un bel volume edito dalla Star Comics all'interno della collana Astra. Si intitola Radium Girls ed è opera di Cyrielle Ward in arte C, una autrice francese dal tratto straordinariamente semplice, per certi versi usa le matite colorate per realizzare i suoi fumetti, ma con una palette di colori estremamente limitata, nello stesso tempo estremamente anche emotiva. Che cosa racconta Radium Girls? Racconta l'incredibile ma vera storia delle operaie di diverse aziende, in particolar modo americane, che tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 lavoravano a dipingere gli orologi che avevano i quadranti che si illuminavano al buio, per i quali veniva usata una vernice che aveva una base radioattiva. Per poter dipingere questi orologi, ognuna di loro intingeva brevemente il pennello e ogni volta che aveva dipinto un numero lo ripuliva, cercava di rimettere a posto le setole del pennello passandoselo in bocca. Inutile dire che finirono tutte tragicamente avvelenate e morirono tutte a causa dell'avvelenamento di radiazioni. Ma questa storia, che è raccontata così, sembra una storia per certi versi assurda e solo drammatica, in realtà invece è la storia di un'evoluzione, di un cambiamento. Le protagoniste sono tutte donne che stanno cercando di emanciparsi, di trovare una dimensione autonoma, di vivere una vita al di là dei loro rapporti sentimentali spesso difficili, in un mondo che sta uscendo la terribile tragedia della guerra, e nello stesso tempo dove loro cominciano ad vedere riconosciuti i loro diritti, il diritto al voto e così via, eccetera, eccetera. Quindi, nonostante sia una storia tragica, è anche una storia di conquista, è una storia di cambiamento epocale e sociale, perché proprio grazie anche al sacrificio di queste ragazze, negli Stati Uniti sono state varate diverse leggi, in particolar modo quella che permette di poter denunciare il proprio datore di lavoro nel caso si sia contratta una malattia sul posto di lavoro. Quindi un libro estremamente attuale, realizzato con una grazia e uno stile narrativo veramente efficaci, e che non può far altro che commuoverci e anche sorprenderci, perché certe cose veramente hanno dell'incredibile. Abbiamo parlato di Radium Girls di C, edito da Star Comics, €13,90 in fumetteria e libreria. Pretending my life is not in ruins, pretending I'm not depressed, pretending I left it all behind, pretending most of the time, just pretending, just pretending, pretending when I'm on stage, pretending when I get off, pretending that it's not real, pretending when it's my job, just pretending, just pretending, pretending makes the world go round. People love it when we wear. My head spin when I feel I'm not up to the task. Pretending everything makes sense. I'm pretending, pretending that everything is fair. I'm looking up in the air, rolling my eyes once again.
you've got nothing to gain. I'm pretending, just pretending. Pretending that you're on my side. Pretending everything is open wide. Pretending you're not just along for the ride. Pretending it can't be denied. Just pretending. Just pretending. Pretending we're on the same page. Pretending I'm some kind of sage. Music is all the rage. I'm just pretending. Just pretending. Just pretending. Just pretending. Just pretending. Be all right in the end. Pretending everyone is my friend. Pretending there's hope around the bend. Pretending that you're not out of your head. I'm pretending. Pretending. At night, pretending when I turn out the light, pretending that girl is out of sight, trying with all of my might, but I'm still pretending, still pretending. Pretending I'm